Ciao e benvenuto in una nuova puntata del podcast di Just ETF, la piattaforma leader in Europa per chi vuole cercare, confrontare e capire davvero gli ETF. Io sono Lorenzo e in ogni episodio ti accompagnerò tra strumenti, strategie e spunti pratici per orientarti nel mondo degli investimenti e degli ETF. Ti ricordo che puoi trovare l'episodio anche in formato video sul nostro canale YouTube. Buon ascolto! Ciao a tutti, bentornati sul canale di Just ETF e benvenuto Matteo. Come stai?
Ciao Lorenzo, grazie dell'invito. Tutto bene, grazie tu.
Bene, grazie. Matteo è responsabile marketing di Scalable, quindi nel presentarti magari raccontaci anche un po' di cosa fa Mario responsabile marketing e qual è anche la tua precedente esperienza e perché ci può tornare utile molto oggi nel tema che andiamo a trattare.
Assolutamente. Allora, guarda, io sono nuovo in Scalable, conosco la realtà da tempo, seguo Alessandro e il team da anni e quello che fanno in Italia, quindi più o meno ho visto quello che hanno fatto, svolto in questi anni in Italia. Scalable, sappiamo, brand tedesco, banca tedesca, prima che Alessandro mi arrivi qua e mi sgridi. Cosa ci stiamo occupando, cosa ci occuperemo nei prossimi anni, ovviamente, è portare la soluzione Scalable sul mercato italiano e farla crescere il più possibile. Si è già parlato molte volte su Just ETF di Scalable, penso che la tua community sappia più o meno chi è, cosa fa. Il nostro obiettivo è portare una soluzione in Italia molto efficiente da un punto di vista bancario e da un punto di vista di piattaforme per permettere alle persone di investire, di proteggere i propri risparmi. Cosa andrò a fare io nel concreto? Supportare il team in tutte quelle che saranno le azioni di marketing, quindi prima di tutto educazione finanziaria, fare tutta una serie di attività come anche questa, quindi sensibilizzare gli italiani sull'investimento e sull'adottare un approccio bancario efficiente, e dall'altra parte stringere relazioni anche con tutti quelli che sono i player italiani, media, new media, per portare ovviamente la soluzione Scalable a più persone possibile.
Ottimo, quindi innanzitutto in bocca al lupo per la tua nuova esperienza e sicuro farai molto bene. Arrivando al tema di oggi volevamo parlare un po' delle cripto, di cosa sta accadendo più che al settore. C'è stata nel inizio anno una novità per ciò che riguarda gli investitori cripto, un sottogruppo diciamo di investitori che diciamo non hanno preso positivamente, ovvero questo innalzamento della tassazione sulle plusvalenze dal 26 al 33%. Ci vuoi dire qualcosina di più? Cosa è successo e cosa cambia per l'investitore?
Allora sì, assolutamente, come forse citavi all'inizio, non è nuova questa aliquota che è salita al 33% dal 26. Il governo aveva già provato ad alzarla nel 2024, addirittura si parlava di un 42%,
vero,
nettamente più alto del 26 e soprattutto molto più alto rispetto alla media europea. Ci sono stati in cui è intorno al 30 o anche di più, ma il 42% era veramente eccessivo. Ad esempio, per darti due dati, ci sono degli stati in Europa dove magari la tassazione è molto alta rispetto al nostro 26%, ma questa tassazione si abilita se tu detieni Bitcoin o criptovalute per meno di un anno, e quindi vuol dire che il tuo approccio è speculativo. Dal momento che tu la detieni per più di 365 giorni, a quel punto non è più speculativo e allora la tassazione addirittura arriva anche a zero. Quindi questo è un po' recap a livello europeo. Il governo aveva provato a aumentarla al 42%, tra l'altro parliamo degli ultimi mesi dell'anno, perché comunque la finanziaria come chiamavano i nostri genitori si decide negli ultimi mesi dell'anno. Quando ovviamente Giorgetti aveva fatto l'annuncio, l'industria cripto italiana è esplosa, nel senso si è rivoltata sotto ogni punto di vista. Fortunatamente per la prima volta ha fatto gruppo e si sono riusciti a mettere in piedi, noi in primis, nella mia precedente azienda, tutta una serie di attività per comunque sensibilizzare il governo su che cosa volesse dire alzare l'aliquota così tanto, cosa voleva dire per l'Italia anche come industria, significava tagliare la crescita di questa industria in Italia. Sono state fatte lettere aperte al governo, fatto sta che poi alla fine si è deciso di posticipare l'aumento delle tasse, dell'aliquota, da 42 al 33 nel 2026, come è avvenuto. Tra l'altro con questa posticipa è stata anche rimossa la soglia dei 2000 euro, perché prima del 2025 si pagava il 26% solo sulla soglia che cedeva i 2000 euro di plusvalenza, sotto non si pagava. Invece già dall'anno scorso si pagava il 26% sul totale dell'importo. Si è arrivati poi quest'anno dove l'aliquota appunto è salita al 33%, non in tutte le casistiche, perché ci sono delle casistiche in cui rimane al 26, come vedremo alcune sono estremamente convenienti e qua subentra Scalable come brand, in altre è veramente difficile, ecco, che questa cosa avvenga.
Quindi sì, diciamo che, come dicevi tu, il 33% tocca quelle che sono la detenzione diretta di cripto, mentre invece ci sono degli strumenti che sono sempre più utilizzati che, per motivi che adesso cercheremo di capire, questa tassazione è rimasta ancora al 26%, no? Stiamo parlando che sono appunto quelli che sono gli ETN sulle cripto, che ha una forma un po' diversa di esposizione al prezzo di Bitcoin, ma di tutte le altre cripto, perché ETN è uno strumento con cui si può replicare il prezzo di un titolo, no? E questo non vuol dire replicare soltanto il prezzo di Bitcoin, ma ci sono ETN su tutte le altre altcoin, quindi Polkadot, XRP e tante altre. Su queste rimane, no, al 26%, e qua il tema è quella N finale dell'ETN, no? Perché se parliamo di ETF, l'F è un fondo, la N invece è una notes, quindi un titolo di debito, no?
Esatto.
E quindi automaticamente tu da investitore stai andando non ad acquistare effettivamente Bitcoin, quindi non è una detenzione diretta su Bitcoin, ma acquisti un'obbligazione emessa dall'emittente.
Sì, stai facendo un prestito all'emittente, esatto, che si prende l'incarico di poi di restituirti l'importo, ma al valore del sottostante, che in questo caso può essere Bitcoin o altcoin.
Tu stai acquistando a tutti gli effetti un'obbligazione che non ha scadenza, esatto, non ti dà cedole, ma ti assicura, diciamo, di ottenere il prezzo, diciamo, del sottostante, di Bitcoin. E quindi a tutti gli effetti tu non stai acquistando Bitcoin, ma una obbligazione. Quindi la tassazione rimane a quella delle obbligazioni, esatto, che è, no, al 26%. E questo sicuramente un forte vantaggio per utilizzare questi strumenti. E quindi tra i pro sicuramente c'è quello della tassazione agevolata. Chiamiamola così, perché è sempre quella sempre stata, non è aumentata, ecco. In breve, quindi, a parità di netto, se un investitore volesse ottenere, diciamo, lo stesso netto, dovrebbe ottenere circa un 10% in più. Corretto. Con la cripto rispetto che all'ETN. Entrando un po' nel tema degli ETN, visto che comunque è quello che volevamo parlare oggi, quali sono secondo te gli altri pro e contro di questi strumenti che dovrebbe valutare un investitore e quindi dire ok, la scelgo perché ha vantaggio fiscale, ma magari un contro che deve tenere a mente?
Beh, direi assolutamente il primo tra tutti è la compensazione plusvalenza e minusvalenza. Investendo direttamente in cripto, dal momento che generi una minusvalenza su, ad esempio, cripto e una plusvalenza su altri prodotti finanziari, come possono essere in primis gli ETN o azioni, non puoi andare a compensarla e quindi a quel punto capisci che a livello fiscale per te è un enorme svantaggio. Dal momento che invece generi una plusvalenza, una minusvalenza con gli ETN, questa può essere compensata poi con altri prodotti finanziari. Sicuramente un altro vantaggio è quello che la maggior parte dei luoghi dove puoi investire in ETN è in regime amministrato. Sappiamo che Scalable non lo è ancora, ma lo diventerà quest'anno. Mentre per quanto riguarda le piattaforme dove è possibile investire in cripto, spot chiamiamole, quindi exchange, wallet, certo, non esiste la soluzione sostituto in imposta. Arriverà mai? Molto difficile secondo me, o almeno non nel breve, questo perché comprare ETN lo si fa come comprare un'azione. Ottenere cripto, comunque comprare cripto, è molto più versatile, ci sono un miliardo di modi di ottenere cripto, non è solo andare su un exchange, comprare Bitcoin e rivenderlo, ma è ad esempio ottenerlo tramite lo staking, certo, ma non solo su una piattaforma centralizzata come un exchange, ma può essere una piattaforma decentralizzata, puoi ottenerlo tramite il farming, tramite il mining, ci sono tanti modi per ottenerlo, e dal momento che tu lo ottieni è estremamente complicato tracciare il prezzo di carico e quindi è veramente difficile che una piattaforma, un exchange centralizzato, si prenda l'incarico e la responsabilità di fare da sostituto d'imposta. E ci sono alcune piattaforme che dicono di farlo, la mia impressione è sempre un po' quella che magari il numero di clienti gli permette di farlo, quindi di agire un po' come se fosse un commercialista, okay, più che un sostituto d'imposta, ecco.
Quindi sì, diciamo l'ETN rimane comunque un modo molto facile, magari il broker ti dà accesso già, tu già acquisti ETF, fai una click in più e anche un ETN su quel discorso, sulle cripto. Compensazione, come avevamo detto, molto molto interessante, quella cosa che non ti offrono ancora gli ETF, quindi ha tutta una serie di pro. Se vuoi tra i contro, quello che mi viene in mente è sicuramente fare attenzione in più a, visto che stiamo andando ad acquistare un'obbligazione rispetto all'ETF, a chi emette questa obbligazione, quindi chi è la casa,
il rischio di controparte,
esatto, la casa madre, no, del dell'ETF, anche se anche gli hanno tutti degli strumenti di super collateralizzazione così via, e comunque molte di questi emittenti assicurano anche di detenere comunque con chiavi private questi, certo, questi bitcoin. Quindi ecco, ci sono dei pro e dei contro come tutte le cose, però almeno in Italia questo della tassazione, come dicevamo, ti serve un 10% in più per riuscire a tenerlo, non è poco. Nonostante hanno dei costi, che il classico Tether
è un altro
così,
contro, se vogliamo, esatto, chiamarlo così, che le cripto tradizionali che compri su un exchange non hanno un costo di gestione, esatto, hanno il Tether, come dicevi tu, sì.
Esatto, che però anche lì, vedendo anche un po' i nostri dati, il Tether negli ultimi anni, 2021-2022 sono stati gli anni con più lanci di cripto, e in quegli anni il Tether era veramente alto, cioè si parlava molte volte di 0,5-1%, adesso ci sono prodotti allo 0,10-0,15, sì, e quindi si sono molto allineati a quello che è l'idea di base, no, degli ETF, e poi anche lì è da vedere, il Tether non dice tutto, però comunque i costi si sono molto, molto ridotti.
Sì, forse anche da... Questo è anche dovuto al fatto che nel 2024, quando sono stati lanciati gli ETF in America, l'adozione è cresciuta molto, quindi anche in Europa, diciamo, si sono adattati un po' i costi,
esatto,
dell'attività.
Questo è giusto, secondo me, da ricordare, che in Europa non puoi acquistare l'ETF.
Esatto.
L'unico modo che hai di esporti tramite questi ET sono yen, e quindi gli ETN. Sì, quindi in Europa c'è anche andando a vedere i volumi su questi strumenti sono molto ridotti. Pensare soltanto quanto è grande, no? Quello di il primo ETF spot che ha raggiunto masse enorme. In Europa sono ancora degli strumenti un po' più di nicchia, se vuoi, però secondo me ci hanno forte possibilità di crescita. Per tornare un po' al discorso anche Europa e Stati Uniti, no? Negli Stati Uniti abbiamo visto che il 2025, anche con l'amministrazione Trump, che è stata molto pro crypto, pro innovazione, deregulation, e quindi si è dato molto sviluppo anche come regolamentazione a tutto quello che è il mondo delle crypto, no? Penso anche a tutto il discorso delle stable coin, che vengono utilizzate sempre di più. In Europa anche ci sono state diverse regolamentazioni, no? Per cercare di inquadrare...
Mica.
Esatto, le cripto e tutto il settore, però poi come investitori alla fine vediamo che ci troviamo una tassazione più alta, quindi regolamentazione è tutto, va bene, però poi se voglio acquistare le cripto mi trovo una tassazione più alta. Secondo te, andando avanti, come un po' si andrà, diciamo, a posizionare in questo senso, e quindi le cripto verranno viste come un asset class più tradizionale, quindi al pari di obbligazioni, azioni e così via, anche a livello fiscale, oppure sono sempre viste, questo molto specifico all'Italia, però magari un po' il tuo punto di vista su questo, verranno più viste come un asset class al pari delle altre?
Guarda, è molto difficile darti una risposta, è un enorme secondo me, nel senso non, certo, possiamo, non abbiamo la sfera di cristallo. Quello che posso dire e posso provare a immaginare è che da quando l'America ha fatto così tanto un passo avanti verso questa industria, sicuramente Trump ha dato del suo, il lancio degli ETF è stato un evento incredibile in America, perché come dicevi tu l'ETF di BlackRock ha battuto qualsiasi tipo di record, ha raggiunto i numeri dell'ETF dell'oro, che l'oro mi pare abbia impiegato quasi 10 anni, l'ETF di Bitcoin ha raggiunto quei numeri nel giro di mesi, se non settimane, adesso non mi ricordo precisamente. Questo cosa ha portato? Ha portato tutta una serie di non solo investitori tradizionali o investitori privati a investire in questo asset, ma ha sbloccato proprio un segmento di investitori che prima non investivano in cripto e non l'avrebbero fatto neanche probabilmente con prezzi più alti per una questione di sicurezza. Dal momento che BlackRock o altri istituti come Fidelity, VanEck abilitano l'investimento in cripto attraverso ETF, sono arrivati investitori istituzionali, sono arrivati banche, sono arrivati stati, sono arrivati fondi pensioni, principalmente americani in questo momento, certo, che hanno iniziato ad accumulare Bitcoin. Stati come il Bhutan o in primis gli Stati Uniti hanno iniziato a creare riserve con Bitcoin. Questo cosa significa? Che Bitcoin, che è sempre stato visto come asset estremamente volatile, se questo trend continuerà, questa volatilità io credo che andrà pian piano a ridursi, perché si creerà una base di piani di accumulo o comunque di riserve che permetterà alla volatilità di ridursi enormemente.
Certo.
Cosa succede? Secondo me, dal momento che la volatilità si riduce, che sblocchi un altro segmento di investitori, non solo istituzionali, ma anche di tutte quelle persone che vedevano Bitcoin come un asset speculativo e quindi, ok, non ci voglio investire perché è troppo volatile, ho paura, eccetera. Per quanto riguarda invece la parte fiscale, la mia speranza è che l'Italia, anche con le cripto, non rimanga indietro, come ha fatto anche con tante altre cose. Fortunatamente l'America è già molto avanti su questo, ci sono sempre più stati che cercano di avere un approccio fiscale aperto a questa industria, senza doverlo rinchiudere dietro un'enorme tassazione. Staremo a vedere, ci sono voci che dicono che si potrebbe rinviare di nuova tassazione, oramai non ci spera più nessuno, però chi lo sa in futuro che non venga abbassata o quantomeno che non che venga allineata agli altri prodotti finanziari.
Esatto, quello, più che altro, più che abbassata, allineata. Sì, come dici tu, alla fine siamo molto bravi noi a fare delle regolamentazioni prima ancora di sviluppare. Cioè, sempre, insomma, da un lato all'altro, magari in America c'è molto più pro sviluppo senza mettere questo sviluppo all'interno di leggi, e poi magari ci sono i casi, no, di FTX, così, quindi anche di player grossi che magari saltano in aria. In Europa regolamentiamo tanto, però poi magari sì. Quindi serve sempre un bilanciamento.
L'Europa, d'altronde, è anche stata pioniera, perché comunque l'Europa ha lanciato tanti anni prima gli ETN sulle cripto rispetto all'America, rispetto ad altri stati. L'Oceania anche li ha lanciati dopo l'America addirittura, quindi su quello è stato assolutamente pioniere. Ma non solo, mica quella regolamentazione che tu citavi ci ha messo un po' di tempo ad andare live, e tra l'altro non è neanche ancora andata live, andrà live a giugno 2026. Però anche la MiCA è stata una regolamentazione pioniera, l'Europa è stata pioniera in questo rispetto all'America, che l'ha rilasciata un anno dopo circa. Quindi non siamo stati lenti, siamo stati lenti nel farlo andare live, ma a livello di che cosa vogliamo fare, come ci muoviamo, siamo stati pionieri, ecco, rispetto all'America.
E speriamo che, insomma, questa essere pionieri ci porta anche dei vantaggi poi in futuro sul lato innovazione, no? Anche in questo settore. Bene, Matteo, grazie mille, è stato veramente utile questo approfondimento.
Grazie a te.
Ovviamente, se avete domande, qualcosa non è chiaro, lasciatecele pure in descrizione, cercherò io in primis, ma anche magari Matteo, di risponderci. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie ancora, Matteo, ciao.
Grazie mille, Lorenzo, ciao a tutti.
Per oggi è quindi tutto, e grazie per averci seguito. Se hai trovato utile questo episodio, ti invito ad iscriverti per non perderti i prossimi approfondimenti. E se ti va, lasciaci una recensione positiva su Spotify, Apple Podcast, ovunque tu ci ascolti. Ci aiuterai a far conoscere il mondo degli ETF a sempre più persone. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao!